Non le nostre Bibbie, i Romani 6, Romani capitolo 6, leggeremo dall'1 fino al 13. Ringrazio veramente il Signore per la sua opera, come sta veramente lavorando con i giovani, come sta lavorando nelle comunità. Veramente per quello che sta facendo la nostra vita, fratelli. Siamo preziosi ai suoi occhi, non dobbiamo mai arrenderci, dobbiamo confidare nel Signore, nella sua guida, ogni giorno. Altrimenti non possiamo farcela, con le nostre forze, con le nostre mani, è impossibile. Nella grazia che abbiamo trovato in Gesù, tutto è possibile. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo, nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui, in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidire le sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato, come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio, come di morti fatti viventi, e le vostre membre come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Alleluia. Guarda, la preparazione della parola del Signore, tanto che la parola parla per sé, parla da sola, nella lettura, riceviamo. Però io quando sono stato invitato a portare la parola del Signore, ho avuto un tempo per meditarla, per studiarla, per ricevere dal Signore il suo messaggio. Diciamo che questo messaggio è nato da alcune cose che ho visto ultimamente. Alcune cose che abbiamo visto anche a Tarcento, fratello Franco, gloria a Dio per l'opera di Tarcento. Io avevo in mente di portarvi un'altra parola, però è passato un giorno, è passato due, ho fatto degli appunti e poi non mi sentivo nel cuore. Cioè, non sentivo che fosse la parte del Signore, cioè non riuscivo ad andare avanti, era bloccato. E dicevo, ma Signore, mancano pochi giorni, dammi la tua rivelazione che possa trasmettere al tuo popolo. E il Signore me l'ha data. Però tutto quello che è stato fatto prima non è stato perso, perché il Signore mi ha parlato comunque, mi ha fatto vedere altre cose in più, in modo che la sua parola fosse completa, in modo che il suo messaggio fosse comprensibile. Vi ricordate Giuseppe? Allora, intanto il titolo del messaggio è la salvezza in Gesù Cristo. Abbiamo la salvezza in Gesù Cristo. Voglio aprire solo portandovi a ricordare di Giuseppe quando è stato promesso, no? Di Dio ai profeti la nascita di Gesù. No? Ci sono state tribolazioni quel periodo lì, no? E in quel periodo Erode voleva uccidere, no? Il bambino, perché dice la Vergine sarà incinta e porterà e partorirà un figlio, il quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. E benissimo l'opera del Signore, quando ha mandato il suo figlio. Le promesse si sono avverate. Ebbene, Gesù è nato, il Salvatore, cioè Emanuele, Dio con noi. Vi ricordo questo fatto perché sarà importante per la nostra meditazione. La salvezza. Lì è nato il Salvatore. Colui che toglie il peccato del mondo. Ma il Signore affida la sua opera agli uomini. Ha usato Maria, ha usato Giuseppe per proteggere questo bambino, come un padre. Sappiamo che era l'opera dello Spirito Santo. Però Giuseppe ha dovuto proteggere questo bambino in modo che questo bambino crescesse sano, con salute. Una protezione veramente di un padre ha avuto con questo bambino. Perché quel bambino era la salvezza del mondo, è la salvezza di Giuseppe, è la salvezza dell'umanità. Che responsabilità aveva Giuseppe? Di avere la salvezza tra le braccia. Avete pensato? Non era un semplice bambino, ma era la salvezza, il piano di Dio. E benissimo. Ci sono state delle difficoltà, ma il Signore ha detto a Giuseppe come avrebbe dovuto comportarsi, ha detto a Maria, come avevano dovuto curare questo bambino, corre di qua, corre di là, per proteggerlo dalle mani del maligno, perché fin dall'inizio il distruttore, cioè Satana, ha voluto distruggere l'opera di Dio. E quindi ricordiamoci della salvezza. È tra le nostre braccia. Gesù poi è cresciuto, è diventato re. Ma ancora oggi, se questa salvezza non la teniamo ben salda, ben curata, corriamo dei rischi. La salvezza in Gesù Cristo. Partiamo con una domanda per partire. È molto importante. Stiamo vivendo la salvezza in Cristo Gesù oggi? Possiamo dire? Siamo salvati, fratelli?
Amen.
Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Importante che sapere che con la salvezza non possiamo giocare. La salvezza è qualcosa di eterno. È la maggiore espressione di amore di Dio verso l'uomo. È un qualcosa di grandioso che non possiamo giocare, come è stato detto. Non possiamo averla oggi, poi dimenticarla. E poi trascurarla, e poi non averla più. È qualcosa che si ha oggi, si riceve. Perché? La salvezza, dobbiamo sapere che la salvezza è una persona ed è Gesù Cristo, non è soltanto una parola. La salvezza si concentra in Gesù Cristo, nella sua opera. È Gesù il Salvatore. La traduzione dell'ebraico, del greco, Gesù come Cristo. Dio è salvezza. Gesù è salvezza. Crediamo che Gesù è il nostro Dio. E Lui è la salvezza. Lui è la salvezza. Questa è una condizione. Se siamo in Lui, siamo salvati. Se siamo in Gesù Cristo, noi uomini, se siamo in Gesù Cristo, siamo salvati. Se non siamo in Gesù, perdiamo la salvezza. Se siamo fuori, Gesù è qua. Se siamo fuori, perdiamo la nostra salvezza. Dobbiamo essere in Lui. Se siamo e poi lasciamo, perdiamo la salvezza. Cioè, dal momento in cui sono col Signore, e poi mi do alle cose del mondo, c'è una separazione. Cioè, Dio non può convivere in mezzo al peccato. Quindi, se ci separiamo, perdiamo la nostra salvezza. Quindi attenzione, perché vogliamo considerare la salvezza. Vogliamo leggere Romani 6, 23, sempre più avanti leggeremo il 23, dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Questa è la condizione dell'uomo, morte nei suoi peccati. Il peccato ci conduce alla morte. Col peccato regnò la morte. E quindi l'uomo si trova in quella condizione di morte eterna a colpa dei peccati. Consideriamo l'amore di Dio e il suo piano. In Giovanni 3,16, vi leggo io. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Scusate, Giovanni 3,16 dice: perché Egli ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E colui che crede non perisca ma abbia la vita eterna. Scusate, avevo letto il Vangelo. Quindi questo consiste la salvezza, nell'opera di Gesù, nell'opera sua. Questo è stato il piano di Dio, questo è l'amore di Dio, si è rivelato in Gesù Cristo, il Salvatore. Quindi voglio fare un paragone. Stiamo percorrendo una strada che ti porta alla morte eterna. Gesù si fa trovare e ti dice: non serve che vai fino in fondo, ci sono già andato io. Vieni con me, ti porto sulla strada che conduce a vita eterna. Quando eravamo persi i nostri peccati, stavamo conducendo una vita che ci portava alla morte eterna. Ma Gesù ci ha fermato e ha detto: sono già andato io fino in fondo, non serve che vai. Vieni con me che ti porto una strada che conduce a vita. Amen. Non rigettiamo l'amore del Signore, non lo facciamo vano, il suo sacrificio. Con Gesù abbiamo vita eterna, anche se moriamo, attenzione. Perché, fratelli, la morte in Gesù, quando moriamo in Gesù, moriamo per noi stessi. E questa è vita eterna. Quando moriamo in Gesù, abbiamo la vita. Se moriamo senza Gesù, abbiamo la morte eterna. Abbiamo una scelta, potrà sembrare una parola grossa, ma abbiamo un potere di decidere. Cioè, sta a noi a decidere se averla o non averla, di ricevere o rifiutarla. Non fraintendiamoci. Abbiamo questo libero arbitrio che il Signore ci ha dato di scegliere. E quindi sta a noi a decidere. Dio nella sua grazia e amore ci ha dato di scegliere tra la vita e la morte. Questa è la grazia del Signore, il suo amore. Lui ha provveduto un piano, ma Lui non può obbligarti a voler ricevere o meno. Lui ti dà la scelta. Siamo noi che apriamo poi il cuore. Dice la sua parola, no? Che Lui bussa. Quindi, Dio non ci obbliga, ma desidera, quello è importante. Teniamo presente, Lui desidera che tutti siano salvati, altrimenti Lui non sarebbe venuto su questa terra. Lui vuole che tutti siano salvati in Lui. Tre motivi. Come? Ci ha dotato di intelligenza, saggezza e capacità per distinguere il bene dal male, cioè la vita dalla morte. È semplice. O decidiamo di vivere senza Gesù, continuiamo i nostri peccati che ci porta a morte. Se accettiamo Gesù nella nostra vita, Gesù ci porta in vita con Lui, perché Lui ha sconfitto Satana, quindi la morte. Lui ha vinto il peccato. Ha lasciato il suo trono di gloria per abitare in mezzo a noi, si è caricato dei miei peccati, è morto quella che doveva essere la mia morte, è risuscitato in gloria per darmi una nuova condizione di vita. Lui ha portato fino in fondo l'opera con cui è stato chiamato, è stato inviato, Lui è stato fedele, l'ha fatta la sua parte, è pronta, la salvezza è pronta, è Gesù che ha vinto il peccato, che ci dà la possibilità di vivere di nuovo in Lui. Terzo punto, Lui bussa, si fa trovare. In Apocalisse dice che Lui bussa, sta a porta e bussa. Vogliamo leggere? Si fa trovare, si presenta. Tutto per non perdere nessuno. Vedi? 3:20. Dice. Quindi. Ecco, sono alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E sta sempre all'uomo aprire quella porta, accettare e ricevere Gesù. Lui non invade, Lui è educato, Lui è gentile, Lui bussa. Altrimenti, se viene rifiutato, se quella porta non viene aperta, Lui non può entrare. La decisione sta a noi. Però Lui, nonostante, Lui si fa trovare, Lui si presenta, Lui dice, sono qui. Sai, quando avrai un po' di tempo anche per me, sono qui, sai che sono qui. Posso aiutarti. Facciamo ancora in tempo, no? Però il Signore dice che siamo inescusabili davanti a Lui. Cioè, il suo creato ti mostra la sua grandezza. Cioè, al vedere tutte le sue opere, la sua creazione, possiamo contemplare con grande sia la grandezza del Signore. quanto lui possa fare per l'uomo. Questo è l'amore di Dio. Non abbiamo scuse. Il Signore è salvezza, ricordiamoci. Dici i Romani, ritornare ai Romani 10:9. Allora, Romani 10:9 dice: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questa è la sua parola. C'è una confessione. Data questa breve introduzione, ora entreremo in una tematica più sottile e delicata. Il primo punto: la salvezza è una grazia. È una grazia per coloro che l'hanno accettata nel cuore. Noi che abbiamo ricevuto la salvezza, possiamo dire che è veramente una grazia di Dio. È una realtà, fratelli. È gratuita ed è un dono di Dio a tutti gli uomini. Quindi è pronta questa grazia, questa salvezza. È eterna ed è Cristo Gesù. Però che valori può avere questa salvezza se questo dono non viene accettato? Che valore può averlo? Quando Dio nel suo grande amore ha fatto tutto pensando al giorno in cui te, io, avremo accettato, che valore può avere se noi non la riceviamo nei nostri cuori, se la rifiutiamo? Siamo noi che permettiamo la manifestazione della salvezza in noi. Vuoi fare un paradosso? Ti fanno un regalo, tu gioisci, ringrazia e ricevi volentieri. No? Apri e sei gioioso, perché scopri che il regalo era qualcosa che avevi proprio bisogno. No? Riceviamo un regalo da parte di qualcuno, lo ringraziamo, siamo gioiosi e poi quando lo apriamo scopriamo che era veramente qualcosa che ne avevamo proprio bisogno, siamo doppiamente contenti. Tu sei stracontento, chi te l'ha fatto pure. E questa è una parte iniziale della manifestazione, anche fondamentale direi, perché se non parti da questo nostro ricevere, aprire, cioè parti dall'uomo, accettare, volere. Quindi se non c'è questo passo, la salvezza non potrà mai manifestare in noi. Mi manifesta sì nella gloria di Dio, però nella vita del singolo credente, della singola persona, dal momento in cui ricevi, soltanto potrà avere una manifestazione. Allora, immaginiamo se questo regalo venisse rifiutato, non calcolato, no? Disprezzato, non ci sarebbe stata manifestazione del suo valore, la sua importanza, la grandezza, bellezza, efficacia. Quindi questo regalo rappresenta la salvezza, cioè un dono di Dio per l'uomo. Se lo accettiamo, se lo accettiamo, sarà manifestato in noi. Altrimenti non ci sarà manifestazione, cioè non potremo mai conoscere la sua grandezza, il suo valore, la sua efficacia. Dal momento in cui lo accettiamo Gesù, che conosciamo, che Lui è veramente il nostro Salvatore, che in Lui la salvezza, allora sì, saranno delle manifestazioni nella nostra vita. E vedremo. Dopo questi punti della salvezza, no? I suoi aspetti, no? La sua manifestazione, cosa principale, no? Ora l'argomento potrà diventare un pochettino più stretto, più riguardante, più quindi vorrei fare da questo possiamo capire che la salvezza si può anche perderla, come abbiamo detto all'introduzione. Non che Dio ce la togli, siamo noi che decidiamo di volerla o non volerla più, di perderla. È l'uomo sempre. La salvezza c'è, ed è Cristo Gesù. Lui ce l'ha rivelata. Ma se noi non siamo in Gesù, non abbiamo questa salvezza. E quindi se noi decidiamo di servire il mondo, ci rifiutiamo la grazia di Dio, se con il nostro corpo ci operiamo al peccato, siamo noi che stiamo decidendo a quel momento di perderla. Il credente che ha ricevuto questa grazia eterna, no? Sempre ricordiamoci quel regalo. Ebbene, ora questo regalo, nel momento in cui l'abbiamo ricevuto, no? In cui siamo in Gesù, siamo salvati, ora bisogna, abbiamo aperto quel regalo, no? Tutte le sue parti, era qualcosa che avevamo proprio bisogno, quel vestito. Ora però bisogna indossare quel vestito. Ora bisogna usare quello strumento, ora bisogna far uso di quello nella nostra vita. Quindi ho usato la parola indossare come un vestito, no? Dobbiamo leggere in Efesini cosa ci dice. Efesini 4, 22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo, che si corrompe, seguendo le passioni ingannatrici. A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo che ha creato immagini di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Cioè, quel bel vestito, cosa facciamo? Indossiamo così come siamo? Sporchi? Puri, cioè sopra il vestito vecchio, oppure prima spogliamo, ci laviamo per indossarlo. Rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che precedono alla verità. La verità è la parola del Signore. La parola ci santifica. Nella parola del Signore troviamo la sua giustizia, il suo amore. Questo è il nostro vestito e questo dobbiamo rivestirci. La parola dice di spogliarsi del vecchio uomo, quello che eravamo una volta, i nostri peccati, ora non lo siamo più. Si parlava con il fratello Franco, per cento, che la salvezza è eterna. Se oggi la viviamo, è molto bello questo, la viviamo oggi, siamo eterni oggi con Dio. Cioè, oggi, la mia salvezza, io oggi vivo eternamente col Signore. Da oggi, dal momento in cui l'ho ricevuta, sto già vivendo questa salvezza eterna, questa vita eterna. Sì. Leggere ancora alcune condizioni in Romani 8, capitolo 8. Leggiamo dall'1 fino al 4. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, condizioni, quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Cioè Gesù adempiuto. In Lui, nella sua vita, possiamo adempiere. E possiamo vincere, perché Lui ha vinto il peccato. Lui è la vita, quindi ricordiamoci sempre. C'è questa condizione, non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù e camminano secondo la carne, e non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi, non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Questa è opera del Signore in noi, è l'opera Sua. Cioè, noi non siamo capaci di compiere questa, la legge, cioè di non peccare. Quindi è Gesù dentro noi che compie questa legge, ha compiuto questa legge. Quindi vivere in Lui, cioè Gesù dentro noi, viviamo la sua vita. Senza Gesù siamo morti. Con Gesù abbiamo già vinto la morte. Perché Lui è già morto quello che doveva essere la nostra morte. Quindi siamo come morti, come è stato letto prima. Perché se Gesù è morto per noi, e anche risuscitato per noi, è la sua vita ora in noi. Non è più la nostra vita, non siamo più noi. Non deve essere più noi a vivere, ma Lui in noi. Perché crediamo di essere stati morti con Lui. Era la nostra morte, ricordiamoci. Dobbiamo leggere Galata 2:20. L'ha trovato, può leggere per favore? C'è qualcuno che l'ha trovato? Ecco, vedi, non siamo più noi, è Gesù in noi. Non sono più io che vivo, ma è Lui in me. Se io vivo, senza Gesù, non morire eternamente. Dobbiamo ricordarsi che Gesù è morto per noi, quindi oggi vive e Lui è risuscitato, e quindi è la sua vita oggi. Vediamo in 2 Corinzi 4:10. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nel nostro corpo. Portiamo nei nostri corpi, vedi? Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nel nostro corpo. Se abbiamo ricevuto Gesù, abbiamo creduto che Lui è morto per noi, che Lui è risuscitato per noi, e che oggi abbiamo vita in Lui. È merito suo, non è per mezzo di opere che siamo salvati, è per mezzo di Gesù, per merito suo. Cioè, non fraintendiamoci, nel senso che è l'opera di Gesù in noi che ci porta alla salvezza. Non è per mezzo delle nostre opere carnali, ma per mezzo dello Spirito di Dio che vive in noi, che operiamo. Ma a partire da questo momento non siamo più noi, è lo Spirito di Dio in noi che opera. quindi in quel momento siamo con Lui, siamo nella salvezza, siamo in Gesù. Quindi la vera salvezza deve comportare dei cambiamenti nella vita del credente, deve produrre dei frutti, frutto del ravvedimento, no? Nel momento in cui abbiamo creduto in Gesù, abbiamo accettato, abbiamo confessato Gesù nella nostra vita, nei nostri cuori, come il nostro unico Salvatore, il Signore, che la sua morte era la mia e che oggi Lui vive, e quindi se Lui è morto per noi, oggi vive. E quindi se viviamo in Lui, siamo salvati, abbiamo la salvezza, viviamo eternamente. E quindi per quello la salvezza porta dei cambiamenti, deve portare, altrimenti se nella mia vita non si vedono dei frutti, non c'è stato nessun cambiamento, posso dire che non ho mai conosciuto Gesù, salvezza, non è entrato in casa mia. Perché vuol dire che lo Spirito non c'è, perché quelle opere sono dello Spirito e non più della carne. Nel momento in cui riceviamo il Signore, che Lui ci presenta il suo regno, che Lui ci insegna la sua parola, dobbiamo sentirsi veramente diminuire sempre di più, perché Lui cresca in noi. Se non sentiamo che stiamo diminuendo, siamo fermi, tiepidi. E non è la migliore posizione per il credente. Quindi, devi comportare dei cambiamenti. Per obbligo devi, perché è l'opera dello Spirito. Se abbiamo ricevuto il Signore, veramente, questa grazia, abbiamo ricevuto del suo Spirito, c'è stato il frutto del ravvedimento. Io credo, Signore, veramente, che Tu sei morto per me e che in Te ho la vita, il perdono. E quindi non sono più io, ma ora vivi Tu in me, affinché io possa crescere, affinché io possa vivere. Perché se vivo io, torno alla condizione di prima, della morte eterna. Se abbiamo veramente realizzato questa salvezza, dobbiamo farci questa domanda. Ma sono io che sto vivendo, è il Signore in me. È l'opera dello Spirito, è opera mia, quello che sto facendo, in comunità, nella mia vita, fuori, al lavoro. Nel momento in cui vivo io, ricordiamoci. Torniamo in condizione di morte. E facciamo in vano il suo sacrificio, la sua opera di salvezza. Cioè, stare attenti, non so se se vi è mai capitato questa cosa, commettere un sbaglio, un peccato, un qualcosa, cioè di insistere forse in un peccato, cioè quando insistiamo in un peccato sapendo che non è conforme alla parola di Dio, cioè, sapendo che il Signore non è a favore di quello, cioè non è d'accordo con quello che stiamo facendo, quando abbiamo questa coscienza, questo discernimento, e nonostante lo facciamo, lo commettiamo ancora, questo stiamo scegliendo noi, ci stiamo separando dal Signore. E questo in quello perdiamo la salvezza. Cioè dal momento in cui ci separiamo dal Signore, che decidiamo noi di servire il mondo, il peccato, in quel momento lì noi abbiamo fatto una decisione di separarci, perché il Signore non può convivere in mezzo. Quindi è stata una decisione nostra. Ovviamente ci saranno degli sbagli, dei peccati, ma ultimamente sto facendo questa riflessione dello sforzo del credente nel non farlo, cioè non commettere. Il mio sforzo a non camminare secondo la carne, cioè di lasciarci guidare dallo Spirito, di lasciarmi guidare dal suo Spirito. Altrimenti quando cammino secondo la carne io mi sento lontano da Dio, mi sento di non essere Lui, di essere separato da Lui. In quel momento mi sento in condizione di morte eterna, senza salvezza. La salvezza sì è una grazia, però dobbiamo ricordarci che il Signore ci ha detto anche, vi farò vedere in quanto c'è bisogno di soffrire per il mio nome. Il Signore ha detto anche prendete la vostra croce. Ognuno prende la sua croce per camminare. Se Gesù vive in noi, il suo Spirito ci vivifica e operiamo per mezzo d'esso, per mezzo del suo Santo Spirito. Quindi la vera salvezza deve comportare dei cambiamenti, abbiamo detto. Dal momento in cui ricevo Gesù e sono guidato dal suo Santo Spirito, divento figlio di Dio. E leggiamo in Romani 8,14. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Cioè lui ci fa diventare figli di Dio. Dal momento in cui abbiamo ricevuto il suo Spirito dentro di noi, siamo fatti figli di Dio. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui alla fine di Romani 8,17. Soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Aspetti importanti della salvezza, molto spesso trascurati ed inosservati. Difficile perché noi tante volte vediamo le cose belle della Bibbia, ma scartiamo quelle più dolose, quelle più difficili. Tante volte diciamo, ma non è per me questo pezzo. Tante volte diciamo, sarà per mio fratello, per la mia sorella. Sarà per quello, sai quello. No, la parola è per me. E quindi ricordiamoci anche che quando il Signore ci invita a soffrire con Lui, cioè la sua vita cioè il vivere con Lui cosa significa? Portare avanti la sua opera e continuare a dare proseguimento nel nostro corpo, perché il suo corpo Lui si è risorto, ha vinto il peccato, ha distrutto la morte, Allora, noi crediamo in questo. Però il suo corpo vive ancora in noi. Se noi l'abbiamo accettato, lui è entrato e la sua opera continua nella nostra vita. Un tempo la mia condizione era di morte eterna. Ora per grazia sono salvato, vivificato nello Spirito. Lo Spirito ci vivifica. E quindi il mio corpo viene Tempio dello Spirito Santo. Com'è il Tempio dello Spirito Santo? Qual è lo stato del suo Tempio, la nostra vita? Stiamo onorando? Stiamo veramente diminuendo perché questo tempio si allarghi in noi? Questa è una riflessione. Il Tempio di Dio deve esprimere santità, giustizia, amore, grazia, pace, gioia. È questo che si vede. Sempre delle riflessioni. È questo che sta esprimendo la nostra vita. Oh, sessualità, lussuria, adulterio, falsità, idolatria. Facciamo queste riflessioni, se veramente stai esprimendo quella giustizia, quell'amore, quella santità. Consideriamo che Dio è amore, è buono, ma è anche giusto, santo e tremendo. Si sente? Dio è amore, Dio è grazia, Dio è buono. Amen. Crediamo in questo. Però dobbiamo ricordarci che Dio è anche giusto. Matteo 7, 19. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato, è gettato nel fuoco. Li conoscerete dunque dai loro frutti. Se non stiamo producendo dei buoni frutti, saremo tagliati, gettati nel fuoco. Se la nostra vita non è in conformità con la sua parola, se non stiamo lasciando la vita di Dio regnare in noi, il nostro corpo, vuol dire che siamo noi stessi ancora. E noi stessi non possiamo produrre dei buoni frutti. Nonché la morte. L'uomo ha provocato con il peccato la morte. Questo è il frutto dell'uomo. Ringrazio il Signore, voglio portare la croce, voglio incoraggiarvi con questa parola, perché col Signore veramente noi possiamo vincere, rimanendo nel Signore riusciremo. Il Signore sia lodato.